Il miracolo della moltiplicazione dei pani in questo racconto di Giovanni è seguito da questa lunga discussione, come dovrebbe succedere anche qui in tutte le messe, no? Cioè, quando si fa la comunione poi bisognerebbe discutere, bisognerebbe dire cos'è sta roba qui, no? E appunto nel Vangelo c'è questo segno alla folla della moltiplicazione dei pani e poi c'è una disputa, una asprissima disputa coi giudei. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Cafarnao. Cioè, questa indicazione è importante perché la discussione di Gesù con la sinagoga, che è il simbolo fondamentale del giudaismo, no? Sta a significare che, secondo Giovanni, attorno a questa interpretazione della moltiplicazione dei pani avviene la rottura di Gesù col giudaismo. Non so se vi accorgete della forza di queste frasi. Cioè, il cristianesimo nasce come reinterpretazione, come rottura del giudaismo. E nel Vangelo di Giovanni, ma in tutto il Vangelo, la discussione più decisiva avviene nella sinagoga di Cafarnao. E prima Giovanni ha parlato genericamente: quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Non possiamo seguire questa ricerca interessantissima della gente disperata che cerca nel bisogno l'aiuto di Gesù, no? E quindi la moltiplicazione dei pani lo vede soprattutto come un miracolo che viene incontro alle nostre povertà, no? E appunto la folla fa questo movimento e invece il racconto dopo passa a parlare con un linguaggio più impegnativo dei giudei. E ovviamente parla dei teologi giudei, dei preti giudei, degli interpreti giudei. I giudei mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. Questa è la discussione. E Gesù si oppone, dicendo che è lui il pane che viene dal cielo, si oppone all'interpretazione giudaica che è Mosè che ci ha dato il pane che viene dal cielo, no? E quindi la discussione, il conflitto di interpretazione è attorno, come si vede negli altri sinottici, no? Attorno a Mosè, attorno alla legge e alla pretesa di Gesù di interpretare Mosè e alla pretesa di Gesù di dire: quello che Mosè ha preparato sono io, no? E siccome proprio in Mosè e nella legge, nella Torah, i giudei riconoscono l'autorizzazione della loro religione, la pretesa di Gesù di appropriarsi di quella figura di Mosè e della manna, come vedremo, costituisce ai loro occhi una provocazione insopportabile. E questo conflitto tra Gesù e i giudei è indicato chiaramente nel Vangelo in ciò che i giudei dicono: i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro, Mosè diede loro da mangiare un pane dal cielo. E Gesù dice: guardate che non è affatto Mosè che ha dato il pane da mangiare che viene dal cielo, quello vero. Che dà il pane vero, che dà la vita, che viene dal cielo, è solo il Padre che sta nei cieli, il Padre mio, capito? Pensare che sia stato Mosè vuol dire non capire la manna, non capire il segno, il dono, e quindi porsi nella condizione di chi in fretta poi si stufa di quel cibo. Di fatto, dice Gesù, Mosè stesso aveva avvisato fin dall'inizio i figli di Israele che la manna è un cibo a rischio. Il dono di quel cibo è una prova. Non è un cibo che ti è dato così ti riempi la pancia, è una prova, è un esame, perché esso possa essere effettivamente preso come la legge di Dio, la parola di Dio, il dono di Dio. Bisogna che il popolo superi una prova. Quale? uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno. Cioè non lo può prendere e mettere da parte per assicurarsi la vita. Ogni giorno, perché ogni giorno il popolo impari a fidarsi. Il pane quotidiano è di oggi, capito? No. Se non lo cogli in questo senso, come la grazia, come la promessa, non hai capito il senso del cibo quotidiano. Appunto il testo diceva, uscirà ogni giorno a raccoglierne la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova per vedere se cammina secondo la mia parola o no, se si fida, se sta imparando durante il viaggio a fidarsi. Ma capite, no, se ci lasciamo prendere questi discorsi apparentemente così lontani, qui si sta parlando del senso della nostra vita, no? È così per la manna, ma è così per la vita tutta. È così per il dono della libertà in cui consiste l'Esodo, che è il modello, appunto. Secondo la Bibbia, l'Esodo è il modello della storia umana e della storia di ciascuno di noi. Cosa dice l'Esodo? Cosa racconta l'Esodo? Qual è quindi il vero senso della prova della manna? Israele è stato liberato dall'Egitto, dalla terra di schiavitù, è stato messo alla luce, capito? È stato fatto nascere e lì tutti i figli di Israele esultarono di gioia perché a tutti la liberazione, il passaggio del mare apparve subito come un dono. Siamo nati tutti così, no? Siamo stati tirati via attraverso le acque di nostra madre dal niente, siamo arrivati alla vita. E lì per lì, l'inizio appunto, è pieno di grazie, capito? Tutti quando vengono alla luce vengono convinti che la vita è un dono. Poi però l'Esodo dice che fatti alcuni passi nel deserto, quando il dono bisogna accoglierlo, perché il dono non è dono se non lo ricevi. Se non lo assaggi, se non lo fai tuo, no? E invece, fatti alcuni passi nel deserto, subito confrontati con le difficoltà del cammino, con la fame, con la sete, con la precarietà di quel posto, i figli di Israele cominciarono a mormorare. Certo, contro Mosè e Aronne, che erano i capetti del momento, capito? Quindi contro la Chiesa, contro i politici, contro il papà che ha sbagliato a comprare quella roba lì, contro a chi ci capita, ma alla fine appunto contro Dio. E la mormorazione assume la forma di una sconfessione della gioia iniziale. Fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando carne a sazietà. Hai capito com'è fatta la nostra vita? Cioè, la mormorazione è segno di un'incomprensione radicale. Cioè, noi ci preoccupiamo della vita, giustamente, ci impauriamo di perderla, ci aggrappiamo alla vita, facciamo di tutto, ce ne freghiamo di chi ci crepa accanto purché vada bene a noi. Perché non abbiamo capito sta faccenda qui. Cos'è la nostra vita? Cioè, i figli di Israele non hanno riconosciuto nel passaggio del mare una promessa, della quale ci si appropria unicamente attraverso la fede. Cioè, secondo appunto il discorso che fa Gesù, ma secondo tutta la rivelazione, tutta la Bibbia, la nostra vita è una prova per imparare a fidarci. Guardate, è forte sta roba qui, appunto ti scarnifica, no? Perché vuol dire proprio perdere la vita, capito? Affidarla. Questa è la cosa più difficile, no? Invece hanno visto in quel passaggio soltanto che gli è andata bene. Sono stati fortunati, un'avventura fortunata, della quale si potevano appropriare senza pagare alcun prezzo, capito? Cioè è come quando noi riteniamo che la vita non è una prova per capirla, per affidarla, ma che la vita è una cosa nostra, un possesso, capito? Scontato. E anche sulla manna, i figli di Israele si sono precipitati con ingordigia. Cioè gli interessavano a mangiare, capito? Senza porsi la domanda decisiva, Manu, la manna vuol dire Manu, cioè cos'è questo? Se ne parlava anche domenica scorsa. Cos'è il cibo? Di che cosa viviamo noi? Cosa ci serve per vivere? Cos'è che ci fa vivere? Quando facciamo cena stasera, cos'è? Per questo motivo, siccome non si ponevano la domanda di questo cibo che doveva farti porre la domanda, farti guardare in cielo, scende dal cielo, siccome non guardavano in cielo, siccome non si ponevano la domanda, siccome gli interessava di mangiare, capito? Per questo motivo questo cibo ti delude. Non se ne può più di un cibo così leggero. Non sa di niente sta vita qui, no? E appunto perché quel cibo non deluda, perché sia buono, gustate. L'Eucaristia è un gustare, bisogna capire il sapore di questo cibo. Gustate e vedete com'è buono il Signore, capito? Perché questo cibo non deluda, è necessario che, ricordate il peccato di Adamo, no? È necessario che non venga precipitosamente messo in bocca e alla prova della bocca. Come se la bocca solo potesse apprezzarne il valore. Ma è necessario che a questo cibo venga dato un nome. La tua vita consiste nel dar senso, nel dire cos'è la vita, capito? E occorre rispondere alla domanda che spontaneamente è suscitata da quella meraviglia iniziale che noi abbiamo dimenticato. Quando siamo arrivati al mondo si dice, ma cos'è? Cosa mi è capitato? Cos'è il mondo? Chi è l'uomo, no? Che regalo mi è stato fatto? Ah, se tu invece cacci in bocca e dici solo mi piace o non mi piace. Manu, che cos'è? E Mosè, dice Gesù, Mosè stesso ha risposto, è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Vedi che le parole di Mosè danno ragione a Gesù. Non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio. Capito? È stato il capo che ci ha dato un po' di spettacoli, un po' di pagnotte, capito? Ma la vita viene dal Padre, dal cielo, capito? No? Voi però non avete alzato gli occhi al cielo, vi siete precipitati sul cibo. Per questo motivo quel cibo non ha avuto il potere di farvi vivere. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. E sto riassumendo quel discorso di Cafarnao, no? Sentite come diventa bruciante questo discorso. No? Il peccato dei padri lo stanno ripetendo i figli. Perché dopo la moltiplicazione dei pani la gente cerca Gesù con avidità, ma Gesù respinge questa ricerca della gente. In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Finché la vostra ricerca è questa, io non posso essere quello che voi cercate. Procuratevi il cibo che non perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. E quando diranno dacci di questo pane, come si fa a cogliere il pane che dura per la vita eterna? Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, no? Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Sapete, Paolo tirerà fuori da queste cose delle affermazioni incredibili che solo la fede salva, ma in altra maniera è detto così subito, no? Cioè l'opera che sola può dare la vita per sempre è la fede, è l'affidamento, è la fiducia, è l'affidare la vita appunto. La fede salva. Solo la fede salva, possiamo anche dirlo, perché dopo è chiaro che affidare la vita vuol dire anche renderla buona, no? Perché è evidente, no? L'opera che può dare la vita per sempre è la fede nel Padre mio, la fede in Dio Padre fatto conoscere dal Figlio che Egli ha mandato. E la rivelazione è questa, la rivelazione di Gesù, il Vangelo è questo, che tutti i beni, tutti, il lavoro, la merenda, la vacanza, la povertà, lo sforzo di aiutarci, capito? Generare un figlio, nutrirlo, curare un malato, tutti i beni mediante i quali Dio sostiene la nostra vita sono solo segni. Capite perché stasera, ancora una volta, l'Eucaristia è la rivelazione, no? Il sacramento del pane, della vita, appunto. Tutti i beni sono solo segni che non possono essere apprezzati solo con la bocca come beni che soddisfano i bisogni. Questa è l'economia, è un'economia animale, giustamente, soddisfazione dei bisogni. Per essere apprezzati tutti i beni che sostengono la nostra vita, per essere appunto accolti nella verità del regalo e quindi per introdurci nella vita eterna, devono diventare una parola, perché di pane soltanto l'uomo non può vivere, non vive di solo pane, per vivere ha bisogno di una parola che esca dalla bocca di Dio. Qui adesso però finito, ma qui inizierebbe a Redona, qui, non più a Cafarnao, inizierebbe il nostro discorso, no? Il discorso anche su questa folla, su questa città, su questa società, no? E si capisce tutta la povertà della nostra società sviluppata, una società ricca evidentemente, però è povera, e si capisce dove sta la sua povertà e quindi anche la sua insoddisfazione radicale, il fatto che il cibo, per quanto abbondante, per quanto curatissimo, non soddisfa, perché l'uomo non vive di solo pane, appunto, no? Perché noi abbiamo tutto o quasi ciò che può servire a riempire la bocca e tuttavia siamo oppressi dal sentimento della morte. Si mangia sto pane e si muore nella traversata, no? Quello che manca non è il pane, ma la parola che viene dalla bocca di Dio. E quindi quello che manca a questa società è un senso, è una speranza per la nostra vita. E Dio sta continuando a far scendere la manna dal cielo, non dico solo dell'Eucaristia cristiana, che è un sacramento, dico proprio della manna, hai capito? Il cielo continua a fecondare la terra, Dio continua a rivolgersi agli uomini. Ma sai, gli uomini, la folla, quando è dominata da certi bisogni, si organizza in una certa maniera, non ascolta più, non riesce più a ascoltare, non guarda più in alto, capito? E quindi chiediamo al Signore che, donandoci anche stasera il segno della manna, apra il nostro cuore, il cuore dei nostri amici, alla fame del pane vero. lo Spirito di Gesù è il principale artefice di questa nostra preghiera. Affidandoci alla sua ispirazione, innalziamo al Padre la nostra preghiera. Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Gesù, ci pare di vedere in noi stessi soprattutto la fame di cose sbagliate. Tanti soldi, tante cose, il dominio sugli altri, il benessere solo per noi. Che il tuo spirito soffi con forza su questo mondo, perché impariamo a decifrare oggi i segni del tuo amore per noi e a desiderare il cibo che non perisce, in particolare la fraternità e la giustizia. Per questo ti preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Gesù, tu eri triste perché la gente ti seguiva senza capire. Noi, che riteniamo di essere il tuo popolo, la tua Chiesa, in tanti momenti non sappiamo più perché ti seguiamo e quale senso hanno le nostre pratiche religiose. Oggi vorremmo davvero incontrare te e nutrirci del tuo sogno sull'uomo come pane che ci fa vivere. Per questo ti preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Gesù, la Siria è in guerra. Ancora una volta assistiamo impotenti all'incomprensibile follia umana. Lì, dove il tuo Vangelo è risuonato quasi subito dopo la tua morte, ci sono ancora alcuni cristiani. La fede in te li renda forti e risoluti nel cercare le vie di pace. Per questo ti preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Gesù, a causa di una difficile politica del lavoro, anche nelle nostre famiglie si devono prendere decisioni dolorose che portano a lunghe separazioni. Illuminaci a scegliere ciò che è meglio per noi e per i nostri figli. Per questo ti preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore. Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa che la tua Chiesa diventi segno concreto di un'umanità nuova, fondata sulla libertà e sulla comunione fraterna. Per Cristo nostro Signore.